Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Se tu sei un credente in Gesù Cristo, la tua vita non è tua. Tu sei stato comprato a caro prezzo. Sei stato salvato per vivere una vita che glorifica Dio e che in cui porti frutto spirituale. Cos'è frutto spirituale? Che cos'è? Frutto spirituale è quando la tua vita aiuta altri a vedere più di Dio. Quando tu edifichi altri o fa vedere ai non credenti Dio in Gesù Cristo. Frutto spirituale è quando tu aiuti altri ad abbandonare il peccato, per esempio, a camminare in santità. Lo scopo della vita di un vero credente è di portare frutto. Qualunque altro scopo è uno spreco. Se tu vivi cercando di farcela, se tu vivi preoccupandoti di farcela economicamente, così dice Gesù a proposito in Matteo 6. Dice, non siate in ansietà per quello che mangerete o quello che come vi vestirete. Ci penserà Dio. Ma voi, dice, cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Lo scopo della vita cristiana non deve essere che dobbiamo arrivarci fine settimana, fine mese. Lo scopo della vita cristiana è di portare frutto spirituale. E Dio, per farci portare frutto, ci ha dato delle responsabilità. Abbiamo parlato di questo in altri momenti. Ci ha dato la responsabilità principale, che spesso viene trascurata, di essere membri del corpo di Cristo. Essere genitori è una responsabilità limitata. Cioè, il fatto che quando i figli si sposano, lasciano la famiglia e rimane genitore, ma non con il ruolo di prima. Non devi più allevare i vostri figli. Quando un figlio lascia casa, il fatto di allevare finisce, o quando è adulto. Invece, essere membro del corpo va avanti tutta la vita. Ma poi c'è il ruolo del matrimonio, in cui si può portare molto frutto. Quello dura dal momento che si sposa fino alla morte di uno dei due. E poi c'è il ruolo di essere genitori. Un ruolo limitato in tempo, ma non limitato in importanza. Un ruolo estremamente importante. Infatti, uno dei ruoli più importanti che Dio ci ha dato nella vita è quello di allevare figli nella via del Signore. Perché quel ruolo è la preparazione che Dio ha affidato ai genitori di rendere quei figli uomini e donne maturi, pronti per la vita, in ogni campo della vita. Questo è essere genitori. Nel mondo essere genitori è di provvedere economicamente per loro, un po' di affetto, poi qualche bella esperienza, ma il mondo ha perso quasi completamente il senso di prepararli per la vita. Ma questo è quello che Dio ci chiama a fare. Quindi, allevare un figlio è una benedizione immensa. Ed è anche una responsabilità immensa. Il modo che un genitore alleva un figlio, quello che fa e quello che non fa, inciderà moltissimo sulla vita e anche sull'eternità di quel figlio. Voi che siete genitori o chi conosce genitori con figli adulti fuori casa, sapete che c'è poco che dà più gioia o più tristezza ad un genitore con figli adulti che il cammino del figlio. Questo è una cosa che può dare immensa gioia o immenso dolore. ma c'è ben poco che si può fare a quel punto. Si fa quando sono ancora in casa. Perciò è estremamente importante per i genitori di allevare i figli come Dio ci comanda. In Deuteronomio 6, 6 e 7, Dio comanda ai genitori di riempire la mente dei figli con le verità di Dio, parlandone sempre. Quindi leggo Deuteronomio 6, 6 e 7. E queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore. Inculcherai ai tuoi figli. Ne parlerai quando sei seduto in casa tua, quando cammini per strada, quando sei coricato e quando ti alzi. Notate che nel piano di Dio i genitori devono influenzare i figli giorno e notte. Questo brano parla di quando siete seduti in casa, quando camminate per strada, quando vi alzate, quando andate a letto, cioè giorno e notte. I genitori dovrebbero influenzare i figli con la verità di Dio, inculcare i figli tutto il giorno. Questo è il piano di Dio. Tenete quello in mente. Dio intende per i genitori di essere un'influenza tutti i giorni, tutto il giorno. Devono essere l'influenza più grande nella vita di un figlio. Poi, come brano di base che spiega un po' più a dettaglio questo, voglio leggere Efesini 6, 4. Efesini 6, 4. Questo dovrebbe essere la base per come ogni genitore vede il suo ruolo come genitore. Efesini 6, 4. E voi padri, non provocate a ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. Ogni genitore ha da Dio la responsabilità di allevare i suoi figli nella via del Signore, trasmettendogli le verità di Dio e come vivere secondo i principi di Dio. Cioè i genitori devono addestrare i figli a conoscere ogni aspetto della via di Dio e di trasmettere come camminare in ogni campo secondo i principi di Dio. Questo è una delle responsabilità più grandi e più importanti sulla terra. Però questo impegno non è facile. Altro che. Perché dobbiamo combattere contro la nostra carne. Cioè, prima di tutto, per fare questo dobbiamo combattere contro la nostra carne. Poi dobbiamo combattere contro la carne dei nostri figli. E poi dobbiamo combattere contro le influenze del mondo che ci circonda. Perché il mondo in cui i nostri figli crescono è un mondo che ci oppone in ogni passo che facciamo nella direzione giusta. Molto più di quanto ci rendiamo conto. Il mondo non è neutrale. La moda, i vestiti non sono neutrali. I divertimenti che il mondo offre ai nostri figli non è neutrale. L'andazzo del mondo, il modo che vede figli, non è neutrale. In realtà, in campo dopo campo della vita, il mondo combatte contro i principi di Dio. Perché? Perché il mondo combatte contro i principi di Dio? In ogni campo. Perché il mondo è sotto la guida di Satana. In ogni campo. In Giovanni 14:30 Gesù descrive Satana come il principe del mondo. Ve lo leggo. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe di questo mondo e non ha nulla in me. Gesù chiama Satana il principe di questo mondo, cioè colui che dirige tutte le persone che non sono in Gesù Cristo. E se un credente non è attento può essere guidato da Satana. Ricordate Pietro? Quando cercava di convincere Gesù a non andare alla croce, e Gesù disse a lui: dietro di me, Satana. Ma Satana guida costantemente tutti coloro che non sono in Cristo. Infatti in Efesini 2:2 Paolo descrive qual era la condizione di ogni credente, ed è tuttora la condizione di ogni non credente. Nessuno è libero, anzi, vi leggo Efesini 2:1-2. Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza. E poi prosegue che in cui camminavamo tutti noi. Dobbiamo capire che Satana è principe del mondo in cui viviamo, in cui i nostri figli crescono. Satana guida, a loro insaputo, le persone intorno a noi. Tutto quello che è nel mondo è sotto il guida o controllo di Dio o sotto il controllo di Satana. Nessuno e nessuna cosa è neutrale. Questo è importante capire. Questo brano dichiara che noi seguivamo il principe della potestà dell'aria, che è Satana. Lui dice che lui, Satana, opera oggi al presente nei figli della disobbedienza, nei non credenti. Voglio ripetere, dobbiamo svegliarci e capire il mondo non è neutrale, perché il mondo è sotto la guida di Satana. Per quanto riguarda noi che siamo genitori, dobbiamo capire che Satana guida l'andazzo del mondo proprio per ostacolare che i nostri figli possano vedere e desiderare Dio. E ci sono tanti esempi di questo. Per esempio, facendo italiano con Manuel, conosco molto bene i libri di scuola. Cioè, ho letto più o meno tutte le storie nel libro italiano, li conosco. Allora, i libri delle scuole pubbliche combattono contro Dio. Certamente sappiamo tutti che mettono un'enfasi esageratissimo, se fosse vero sarebbe un'enfasi esagerato, sull'evoluzione, presentandolo come un fatto, quando non è un fatto, è una teoria che non corrisponde ai fatti. Ma non è quella la cosa peggiore. Per me le storie in italiano sono molto più pericolosi, perché ho visto storia dopo storia che va contro i principi di Dio. Per esempio, ho visto tante storie che innalzavano la menzogna o l'inganno, cioè proprio lo vedevano in una buona luce. Vedevo storie che insegnavano ai figli che è brutto dover ubbidire e onorare i genitori, che le regole di casa è una cosa brutta da non voler. Ho visto storie, tante storie che presentano il mondo dell'occultismo in una luce affascinante. Questi sono alcuni esempi di come quello che i nostri figli vengono dati a scuola o si oppongono alle vie di Dio, ai principi di Dio che stiamo cercando di trasmettere. E quello è solo libri di scuola. Quasi tutto. La musica che il mondo propone per i figli, anche i programmi per i figli, per i bambini, sono pieni di musica che non va bene le parole. La moda, la moda per soprattutto le femmine che hanno 5-6 anni, già è fatta per inculcare una mentalità malvagia. I giocattoli, tantissimi giocattoli hanno supereroi con potenze sovrannaturali, tantissimi che fanno essere attirati alle cose di Satana o fanno sembrare con le forze superumane, sovrumane. Come la società vede i figli? La società ha creato qualche decenni fa, più di 100 anni, ma non era nella storia di recente, il concetto di adolescenza che non esiste nella Bibbia. Nella Bibbia uno è considerato adulto alla pubertà. Il mondo dice che uno non è adulto. Si chiama e i ragazzi si sentono verso quelli che hanno 30 anni, dicono ancora, e i ragazzi. C'è questa tendenza di non voler lasciare loro vedersi come maturi e responsabili. Dobbiamo capire e conoscere l'influenza negativa che il mondo presenta ai nostri figli, in modo da poter ridurre quell'influenza quanto possibile. E dove non è possibile, per esempio, non puoi evitare i libri di scuola, di combattere l'influenza negativa. E questo richiede un impegno gigantesco, immenso. Prima domanda. Genitori, avete quell'impegno? Perché è facile lasciar stare. Se ci fosse un motivo, e ci sono tanti, per cui è buono per la moglie di stare a casa tempo pieno, e perché l'impegno di crescere i figli è così grande che libera tempo per sia lei che il marito quando lei sta a casa, perché questo impegno è gigantesco. Dobbiamo riconoscere come genitori che troppo spesso tendiamo a seguire l'andazzo del mondo in vari campi, perché è difficile stare attento in ogni campo. Magari in questo campo e quel campo siamo attenti, ma poi quel campo lì non ci pensiamo più di tanto. E accettiamo certi giocattoli, certi modi di vestire, un certo modo di fare, una certa compagnia, anche senza valutare, ma questo influisce nel bene o nel male. Prendiamo la via più facile, ma non dobbiamo prendere la via più facile, dobbiamo valutare ogni piccola decisione. Uffa, no uffa, che privilegio crescere i figli. E poi, scusate, se io ho valutato un certo campo a fondo, non devo rivalutare ogni giorno. Ho già capito che quella cosa va male. Se ho capito che un certo tipo di programma o giocattolo va male, non devo rivalutare quel giocattolo ogni settimana. Cioè, ho già fatto un certo modo di giocare, un certo modo di vestirsi. Se ho valutato, ho valutato. Quindi non è così terribile, assolutamente. Ma devo prendere il tempo per valutare tutto. Per poter allevare i nostri figli serve qualcosa che facilmente manca. L'umiltà di riconoscere i nostri peccati dove non abbiamo valutato. Nessuno, io sono il primo, nessuno di noi ha sempre fatto un buon lavoro. E allora serve riconoscere, Signore, perdonami, ho peccato, non ho considerato bene quel campo. Dobbiamo fare questo ripetutamente, perché solamente così possiamo essere purificati per andare avanti nella luce. Tenete in mente una cosa, l'andazzo della Chiesa dipende moltissimo dall'andazzo delle famiglie della Chiesa. E quindi questo insegnamento non è solo per chi ha figli piccoli in questo momento. Questo insegnamento vale per tutti quanti. E c'è un'altra cosa da dire. Quanti di voi siete stati cresciuti con genitori credenti che vi hanno formati in modo quasi perfetto, che camminate in modo stupendo, proprio secondo la via di Dio, in ogni dettaglio della vita, in ogni campo? Quanti di voi? Non ci sono mani e non potrei mica alzare la mia mano. Non solo dobbiamo stare in guardia per come allevare i nostri figli, ma dobbiamo stare in guardia a come crescere noi, perché abbiamo ancora crescita noi. Quindi questi insegnamenti sono maggiormente applicati a come allevare i figli, ma quando riconosco che ma io in quel campo non sto camminando bene, voglio applicare prima di tutto a me stesso. Allora, abbiamo letto, e ne voglio leggere di nuovo, Efesini 6:4. Notate quello che dobbiamo fare e come dobbiamo farlo nella parte di allevare. E voi padri, non provocate a ire i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nella ammonizione del Signore. allevateli nella disciplina e nella munizione del Signore. Dio comanda ai genitori di allevare i loro figli nella disciplina, nella munizione del Signore. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire allevarli? Sì, è una parola che non usiamo spesso, ma cosa vuol dire questo? La parola tradotta come allevare è una parola che vuol dire nutrire fino alla maturità. Vuol dire dare il necessario per farli arrivare alla maturità. Nutrire dall'idea di provvedere il nutrimento e tutto il resto che serve per far crescere e arrivare alla maturità in ogni campo della vita. Cioè Dio comanda a voi che siete genitori a fare tutto ciò che serve per far crescere bene i vostri figli, non solo fisicamente. Quello è la minima dei pesi e dei pesi. In Efesini 5:29 Paolo usa la stessa parola per mostrare che il marito deve curare la moglie con la stessa tenerezza e lo stesso impegno che ha nel curare il proprio corpo. La parola nutrire viene usata per descrivere in quel brano una cura fatta con impegno e tenerezza per provvedere tutto quello che serve, non il minimo possibile o necessario. Non è di misurare a gocce, dare, non è di, è di provvedere in abbondanza in ogni campo della vita per crescere. E così i genitori devono curare i loro figli. Allevare un figlio quindi vuol dire provvedere tutto quello che serve per la crescita del figlio in ogni campo della vita per farlo arrivare alla maturità, non la maturità secondo il mondo, ma la maturità che è conformata all'insegnamento di Dio. Quindi è un impegno immenso, costante e ben mirato. Io devo capire quello che sto facendo. E dura finché il figlio è un uomo o donna maturo, completo, pronto. Come si sa che un figlio è pronto? Quando quel figlio non ha più bisogno di te ed è pronto per conto suo ad essere un marito e una moglie e crescere i figli bene. Questo sarebbe come sto andando. Dobbiamo capire una cosa. Ogni figlio nasce peccatore, privo di tutto quello che serve per crescere bene. Un figlio nasce privo di tutto quello che serve per crescere bene. Nasce con una natura peccaminosa, predisposto a peccare. Nasce moralmente e spiritualmente vuoto, non sapendo vivere bene, senza alcuna saggezza. Non sa valutare le decisioni con saggezza. Non sa evitare i pericoli nascosti. Non sa neanche riconoscere i pericoli della vita, la maggioranza di loro. Non sa di natura quali sono i valori che valgono. Cioè un figlio nasce con bisogno di una marea di insegnamento e di guida. Quando un figlio nasce non conosce le tante cose che servono per vivere in modo ordinato e tranquillo, in armonia con gli altri. Un figlio non nasce sapendo come convivere con altri, risolvendo i scontri. Non sa. Serve che i genitori mostrano e insegnano a lui questo. Non sa prepararsi per l'eternità. Non sa vivere una vita che vale, una vita che è piena di vero senso, non solo le superficialità che il mondo offre. Di natura è attirato verso quello. Perciò ogni figlio ha grandemente bisogno di essere allevato nella disciplina e nell'ammonimento del Signore. E Dio comanda ai genitori di fare proprio questo in ogni campo della vita. Allevare un figlio così non succederà mai per caso. Non si fa un buon lavoro per caso. Quanti genitori stolti ho sentito negli anni che vedono figli piccoli pieni di problemi, ma dai, crescerà. Implicando, ma dai, quando crescerà si comporterà meglio, diventerà più bravo, solo con anni. Non succede. Questo è un incredibile autoinganno. No, i figli hanno bisogno di essere guidati. Guidati non in base a quello che il genitore ha vissuto, non in base a quello che il genitore pensa che sia giusto. Deve essere guidato ogni figlio in base a quello che dice la parola di Dio. Bisogna allevare i figli. E allevarli, il brano dice, nella disciplina e nell'ammonimento del Signore. Quindi consideriamo per prima la parola la disciplina. Che cos'è la disciplina del Signore? La parola originale in greco viene tradotto qua come disciplina, ha un significato ricchissimo. Non esiste in italiano una parola che vuol dire tutto quello che dice questa parola. Vuol dire, fra l'altro, addestramento. Significa provvedere per la formazione, per l'educazione, per la formazione spirituale, intellettuale, morale, pratico e fisica, per far arrivare quel figlio pronto per la vita, spiritualmente, moralmente, nei rapporti, intellettualmente, nelle capacità di lavorare, veramente in ogni campo della vita. Disciplina, la parola, per compiere questo occorrono comandi, incoraggiamenti, ammonizioni, rimproveri e punizioni. Quindi comprendi quello che viene usato in italiano come la disciplina, ma molto più di quello, comprende anche l'istruzione, l'educazione, tutto questo è compreso nella disciplina del Signore. Quindi la disciplina comprende la punizione, il castigo, ma è una piccola parte riguardo un impegno tutto il giorno, tutti i giorni, usando istruzione, educazione e pratica per preparare il figlio per la vita. Si usa questa parola anche per significare qualunque cosa che coltiva l'anima anche degli adulti, soprattutto correggere dagli errori per far ritornare nella via giusta, frenando le passioni. Per esempio, questa parola in forma di verbo è trovata in 2 Timoteo 3,16, dove leggiamo che la scrittura istruisce. Ok, la parola istruire è la stessa parola come verbo. Leggo 2 Timoteo 3,16, la parte che riguarda questo. Tutta la scrittura è utile a istruire nella giustizia. Tutta la scrittura è utile a istruire nella giustizia. Le scritture, la parola di Dio, è fondamentale come base per poter allevare nella disciplina del Signore. In Ebrei 12,5 troviamo la stessa parola tradotto come correzione, un altro aspetto di questa parola, e leggo Ebrei 12,5. Avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perditi di animo quando sei da Lui ripreso. Dio usa la correzione, ovvero la disciplina, per far tornare nella via giusta quando ci siamo sfiati, peccando. E questo fa parte di quello che i genitori devono fare con i figli. Devono usare tutti i mezzi necessari dalla più tenera età. Non si inizia quando il figlio ha 5-6 anni, si inizia molto prima, per farli camminare nella via giusta. Quindi questa parola, la disciplina del Signore, ha vari sensi, ma l'idea è sempre quella di far camminare nella via giusta, usando tutti i mezzi che servono per formare il figlio che arriva alla vera maturità. Dio dice di allevare i figli nella disciplina del Signore e nell'ammonizione del Signore. Consideriamo l'ammonizione del Signore. Che cos'è questo? La parola ammonizione vuol dire mettere nella testa. Mettere nella testa, mettere nella mente. E si usa questa parola nella Bibbia per descrivere il processo di mettere i pensieri giusti nella mente al posto dei pensieri sbagliati che abbiamo di natura. Di natura ogni persona, e quindi anche ogni figlio, ha pensieri sbagliati. E quando Dio ci salva, questi pensieri non vanno via automaticamente. Tanti credenti ancora vivono pieno di pensieri sbagliati e basano le loro decisioni su pensieri falsi, sbagliati, e hanno bisogno anche loro di ammonizioni. Quindi un genitore per primo deve esaminare i suoi pensieri umilmente, deve chiedere aiuto agli altri. Senti, dimmi se tu vedi in me un ragionamento storto. Dimmi se vedi quello. Quindi i figli nascono con pensieri, tutti sono storti. Per esempio, di natura un figlio crede che non merita niente o crede che merita quello che vuole? Cosa crede di natura? Crede che merita quello che vuole, di natura, che è storto. Quindi non è riconoscente. Sono i genitori che devono aiutarlo a capire, no, tu non meriti tutto quello che vuoi. Non meriti nulla di buono. Devi impegnarti per meritare. E da Dio non meritiamo mai, ma dagli altri neanche, se non ci impegniamo. Di natura, un figlio non crede che deve rispettare gli altri. Vive per sé e come vuole trattare gli altri, gli va bene. Di natura un figlio non sa discernere il bene dal male, non sa minimamente prendere decisioni sagge. Quindi in questi, come esempio, e tanti altri campi, è la responsabilità dei genitori di mettere nella mente del figlio le verità di Dio che permetteranno al figlio di vivere bene e camminare nella verità. I genitori devono aiutare i figli a riconoscere dove i loro pensieri sbagliano, e poi di aiutare i figli ad avere pensieri veri in ogni campo della vita. Questo è un impegno immenso e richiede molto tempo con il figlio per poter trasmettere i pensieri. Per fare questo occorrono insegnamento, ammonizione e esortazioni. Ma per fare questo servono delle cose. Uno, dobbiamo noi conoscere le verità di Dio che riguardano il campo. Io non posso mettere nella mente di un mio figlio le verità se non le conosco io, se non li vedo veramente io. Non possiamo trasmettere ai figli quello che noi non abbiamo. Quindi ci serve un impegno costante per noi di sottomettere ogni ragionamento a Cristo. Dobbiamo noi valutare costantemente i nostri pensieri, come pensiamo. E poi dobbiamo conoscere i pensieri dei nostri figli. Se io non capisco come mio figlio pensa, non posso aiutarlo a cambiare quel pensiero. Questo richiede tempo. Tu non puoi conoscere i pensieri del tuo figlio se non passi tempo con lui, con lei, ascoltando, dialogando, notando attentamente i suoi commenti e risposte. Quindi bisogna assolutamente passare il tempo insieme ai figli. E voglio dire che questo è qualcosa che si inizia dalla più tenera età. Non si inizia a 5-6 anni. Si inizia quando hanno un anno, due anni, già nel modo di parlare stai dicendo verità. Allora, prego che sia chiaro che chi è un genitore ha un importantissimo e immenso incarico di allevare i propri figli, addestrandoli e istruendoli in tutto ciò che serve per formare uomini e donne mature, che comprendi il lato spirituale, il lato intellettuale, il lato morale, il lato pratico, il lato sociale, il lato lavorativo, il lato di come vivere i vari rapporti e in famiglia, il lato di come gestire i soldi, il lato della formazione fisica. Genitori devono preparare i figli in tutti questi campi. Questo è il loro incarico da Dio. E se siamo onesti, abbiamo da chiedere perdono. Se siamo onesti, abbiamo da chiedere perdono. Abbiamo mancato. E io voglio incoraggiare ogni genitore che mi vede e mi senti di capire che non importa se i tuoi figli sono fuori casa da 20 anni o 30 anni, se non hai fatto questo, è da confessare a Dio. Quando infatti ci rendiamo conto che non sto vivendo così o non ho vissuto così, se non ho ancora confessato, devo farlo. Signore, ho peccato contro di te. Quindi valutiamoci onestamente. Tu stai vivendo così con i tuoi figli, se hai figli ancora in casa? E qual è il metro per decidere se stiamo crescendo bene i nostri figli? Non è il metro nostro che inventiamo noi, e non è il metro del mondo, perché il metro del mondo è tutto diverso dal metro di Dio. Il nostro metro deve essere il metro di Dio. Però vi dico una cosa. Se tu usi il metro di Dio oggi come oggi, nel crescere i tuoi figli, in quello che pretendi da loro, tu sarai visto come un esagerato fanatico dal mondo, che il mondo non segue più minimamente quello che dice Dio. Quale sarebbe il metro di Dio? Il metro di Dio, anche prima di questo, ma a 18 anni, un figlio dovrebbe essere pronto a formare una famiglia e con grande preparazione portare avanti bene una famiglia a 18 anni, anche più giovane di quello. Questo è il metro di Dio. Nell'epoca di tutta la storia del mondo, ovunque nel mondo, la pubertà è riconosciuto che adesso tu sei un uomo, adesso tu sei una donna. E spesso il matrimonio seguiva quello nell'arco di pochi anni. 14, 15, 16, 17 anni già sposati. E quindi anche se la società è impostata in modo tale che è difficile che un figlio si sposa prima di 18 anni, è 18 già difficile, dovremmo comunque prepararli che a quell'età sono pronti. E non siamo noi cercando di dirigere ogni aspetto della vita, ma vogliamo che siano pronti a camminare per conto loro, maturi, sapendo prendere decisioni con saggezza, sapendo valutare attentamente, sapendo navigare nel mondo del lavoro, dei rapporti. Questo è quello che Dio ci chiama a fare. Sapendo se ho fatto un buon lavoro a 18 anni e anche prima, perché non è che a 17 sei maturo, a 18 diventi maturo, no, è una cosa progressiva, ma a 18 anni uno sarà pronto a lavorare con serietà, sarà serio, sobrio e saggio, pronto a affrontare tutti i vari campi della vita, i problemi con cuore saggio, con calma, valutando adesso come devo fare e poi mettendosi a fare. Ormai nel mondo è rarissimo trovare figli cresciuti così, è rarissimo. Perché il mondo è sotto Satana e Satana vuole che i figli crescano male perché così cadono in tanti peccati inutilmente. E quindi la società letteralmente si oppone alla maturazione dei nostri figli. I libri di scuola, leggendo quello che dicono ai figli, rallentano la loro crescita appositamente. Come la società prepara centri giovanili in modo che anziché imparare ad essere responsabili vanno a stare non con adulti ma vanno a stare con altri coetanei dove imparano responsabilità e saggezza. La società si oppone alla crescita dei nostri figli. La società presume che un 18enne non sarà mica pronto per il matrimonio e pronto a portare avanti la famiglia. Ma la società non prevede quello minimamente, è permesso legalmente, ma non è visto come una cosa normale, infatti neanche visto bene. La società provvede mille modi per i figli di sfogarsi anziché di essere più responsabili. La società in cui viviamo combatte contro l'impegno dei genitori di allevare i figli nella disciplina e nell'ammonimento del Signore. Potresti tu dire, Marco, quello che stai dicendo non è fattibile. No, sbagli tu. Noi abbiamo avuto il privilegio, io e Serena, negli anni, di conoscere tante famiglie che hanno avuto figli così, che a 18 anni, tanti sono anche sposati, E sono andati avanti benissimo perché erano preparati da molto prima. I figli, quando avevano 5 anni, già i genitori davano loro notevole responsabilità e dovevano pagare le conseguenze per le loro scelte a 5 anni. Uno dei sbagli più grandi dei genitori è di non far pagare le conseguenze. Quindi un figlio crede la menzogna, i genitori coprono tutto, coprono tutto, coprono quasi tutto. Ma io posso dirvi grazie a Dio che conosciamo, ormai dipende, perché abbiamo conosciuto negli anni, alcuni sono molto grandi adesso, alcuni sono poco dopo questa età, che sono stati proprio così. Quindi è possibile se noi seguiamo la via del Signore. Quindi tu sei disposto a sottomettere ogni aspetto della tua vita a Dio, anche in modo che cresci i figli? Perché se sì, tu puoi vedere frutti meravigliosi del tuo impegno. Allora, crescere i figli così va contro corrente. Sarà non solo non normale, sarà criticato da altri. Vi assicuro che il mondo criticherà un genitore che fa un buon lavoro. Ma sei esagerato, è piccolo, lascialo divertirsi, poi va là la vita. Mi ricordo una volta una famiglia, che eravamo spesso in casa di questa famiglia, e un figlio, figlia, 15-16 anni, che non faceva nulla in casa. E la mentalità della mamma, ma un domani dovrà fare tutto, quindi voglio che si diverti il più possibile finché può. Che stoltezza! Che stoltezza! Trasmettendo al figlio, è brutto dover lavorare e fare tutto quello che bisogna fare. Io devo farlo, ma io voglio che tu possa evitare questo il più possibile. Ma quando arriva lei di dover farlo, la vedrà come un terribile giogo pesante. Saremo visti in modo esagerato. Se noi vivessimo su un'isola, lontano da ogni influenza del mondo, la responsabilità di essere genitori sarebbe comunque immensa e difficile, perché dovremo formare il figlio in una direzione che va contro la carne di quel figlio, anche se ci trovassimo su un'isola. E dovremo combattere la nostra carne e i nostri abitudini sbagliati. Quindi anche su un'isola isolata sarebbe difficile crescere i figli così. Ma noi non viviamo su un'isola isolata. Piuttosto viviamo in un mondo in cui siamo circondati e bombardati da influenze negative che ci tirano nella direzione opposta a quello di Dio. È molto peggio. Tirano ancora di più i nostri figli in una direzione contraria a quella di Dio. L'influenza del mondo sui nostri figli è immensa. Spesso i nostri figli non sono capaci a riconoscere i pericoli e vogliono quello che il mondo offre, anziché quello che Dio offre. Come genitori e come chiesa, dobbiamo svegliarci per conoscere e riconoscere l'influenza negativa del mondo e quanta influenza ha sui nostri figli, già da quando sono piccolissimi. Dobbiamo riconoscere il nostro peccato di non voler pensarci, di non impegnarci abbastanza per capire i pericoli. Troppo spesso prendiamo la via più facile, questo è il peccato. Prego che qui non c'è, ma spesso un genitore lascia il figlio, per modo di dire, il videogioco perché così sta buono, anziché valutare questo gli fa del bene. E possiamo fare la stessa cosa con giocattoli, con questa attività, con altre attività. Possiamo dire dai, vai, 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 fai, fai, perché è più facile. Ma non è la cosa migliore. Dobbiamo valutare cosa influisce nel bene il mio figlio. La via giusta è una via ardua e stretta. Non è una via facile. La via larga e spaziosa non è la via giusta. Quindi il primo passo da fare come genitori è di riconoscere il nostro peccato di non aver allevato bene i nostri figli in vari campi della vita o di aver mancato costanza. ricordiamo che il nostro impegno o mancanza di impegno con i nostri figli avrà risultati per tutta la vita e per tutta l'eternità. C'è ben poco di più importante e c'è poco di più soddisfacente che allevare bene i nostri figli. Il mondo non capisce questo, pensa che stare dietro figli sia una vita poco soddisfacente, ma non capisce nulla. Allora, il mondo, sotto la guida di Satana, ci oppone in ogni passo che facciamo per arrivare bene ai nostri figli. Ed è fondamentale capire questa influenza. Dobbiamo capire l'influenza, non solo quello palese, ma quello subdolo. Quello subdolo. Dobbiamo fermarci regolarmente, guardiamo tutto, i giocattoli, quello che leggono, i vestiti, e la compagnia, come organizziamo la giornata. Dobbiamo fermarci regolarmente. Questa influenza com'è? Promuove i principi di Dio o no? Questa influenza in questo campo com'è? Questa influenza dobbiamo letteralmente fare inventario. Ripetutamente, perché man mano ci sono nuovi vestiti, nuovi giocattoli, nuove compagnie, nuove attività e dobbiamo fare inventario per valutare tutto. Ho già parlato del fatto che quasi tutto quello che il mondo propone per i figli li allontana da Dio. I libri di scuola, i libri non di scuola, quelli normali, programmi in televisione, vestiti, musica, la maggioranza dei giocattoli, come la società è organizzata. La maggioranza della società, purtroppo, è brutta o cattiva compagnia per i nostri figli. Non possiamo sopravvalutare quanto la compagnia influisce i nostri figli. Ricordate che compagnia è le persone con cui scelgo di stare, ma non solo le persone con cui scelgo di stare fisicamente. Ormai le persone con cui scelgo di stare tramite la pagina, lo schermo o le cuffie. Se tuo figlio sta davanti a uno schermo, quella è la sua compagnia. Se ha le cuffie, quella è la sua compagnia. Se guarda un film, i personaggi del film è la sua compagnia. Infatti, si lega moltissimo alle persone che guardiamo e ascoltiamo. Ed è un rapporto senso unico, solo loro parlano a noi. Se un figlio passa tempo in Facebook o Instagram o Snapchat o qualsiasi portale sociale, le persone con cui si rapporta lì è la sua compagnia, anche se non li vede mai fisicamente tu per tu, però è la sua forte compagnia. Infatti chi conosce il mondo digitale sa che molti giovani si legano più virtualmente che a persona. Una compagnia può essere negativa o positiva. 1 Corinzi 15, 33 parla della compagnia cattiva, quella negativa, e leggo, ed è molto categorico: non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Questa verità vale non solo per i nostri figli, ma vale anche per noi. Per noi. Nella carne non vogliamo ammettere quanto la nostra compagnia ci influisce. No, ma non mi fa niente. Non mi fa niente. E Dio, sapendo il nostro cuore, la nostra tendenza di autoingannarci, inizia con non vi ingannate. La realtà è che siamo tutti molto influenzati dalla nostra compagnia. E dobbiamo capire una cosa, nessuna compagnia è neutrale. Non esiste una compagnia neutrale. O una compagnia ti spinge verso Dio o ti allontanerà da Dio. Allora, ci sono compagnie buone, quelli che sono più buoni e un po' meno buoni, ma sono buoni. Ci sono quelli cattivi che sono più fortemente una influenza negativa e meno potentemente, ma sono tutti quanti un'influenza negativa. Allora, una influenza negativa che non è forte, ma dura nel tempo, è come un angolo che non è 60 gradi lontano dalla linea elettrica, è 10 gradi, ma a lunga scadenza quei 10 gradi diventa molto lontano. Quindi qualunque influenza negativa ci porterà più lontani da Dio. Se i nostri figli hanno una cattiva compagnia, saranno contaminati e danneggiati. Non forse, ma sicuramente. E questo può essere i giocattoli, può essere i libri, può essere i vestiti, può essere come impostiamo la giornata. Quindi è fondamentale, e questo è dove spesso manchiamo, è fondamentale per un genitore di conoscere la compagnia dei figli. Per libri vuol dire che devo, se non ogni parola, devo leggere i libri che mio figlio legge, almeno avere una buona idea di cosa è contenuto in quei libri. Se gli permette di guardare qualche documentario o film, devo almeno dare un'occhiata abbastanza attento prima per capire cosa insegna in questo documentario. Se li lascio ascoltare musica, quali sono le parole di quella musica? Devo conoscere la compagnia. Tu conosci la compagnia dei tuoi figli? Certamente la compagnia, come dico, è con chi passano tempo fisicamente, ma anche con chi passano tempo con lo schermo o con le cuffie o la pagina, con chi chattano. Una volta, per quasi tutta la storia del mondo, i genitori erano la compagnia principale per i suoi figli. Pensate a questo. Una volta non c'era la scuola pubblica, per quasi tutto il mondo non c'era. Una volta i figli dovevano aiutare da quando avevano 5-6 anni, solo per avere abbastanza da mangiare, per portare avanti la famiglia. Una volta a 12 anni erano già inseriti i figli maschi con i padri, le figlie con la mamma, a portare avanti quello che facevano i genitori. La vita era pesante, non c'era tanto tempo libero. Quindi un figlio aveva pochissimo tempo con coetanei o estranei. Aveva moltissimo tempo con i genitori. Allora Deuteronomio 6, 6, 7, di parlare con i figli tutto il giorno, quando vi alzate, quando camminate, quando vi sedete, quando vi coricate, aveva senso. Eh sì, sono sempre con loro. Quindi tutto il giorno il genitore parlava, parlava, e così il figlio cominciava a vedere la vita tramite un filtro della verità, anziché le menzogne che abbiamo naturalmente. Oggi, con la scuola pubblica, con il fatto che i genitori lavorano e i figli sono spesso a casa da soli, oggi con come la società è organizzata, i genitori hanno molto meno tempo con i figli di una volta. Quale figlio a 15 anni va a lavorare tutto il giorno con i padri? Non succede. Forse un agricoltore, il figlio lavora con lui a 16 anni, ma normalmente non succede. Quindi quel tempo non c'è più. Ma c'è un altro cambiamento, un cambiamento drastico che non è mai stato in tutta la storia del mondo. Da quando il mondo è mondo, fino a poco fa, la tua compagnia era la persona con cui tu stavi fisicamente nella stessa stanza o fuori. La compagnia era con cui tu stavi, fisicamente stavi. Che vuol dire? Se tu stavi con uno, non potevi stare con l'altro. Vabbè, un gruppo sì, ma se tu stavi con questo gruppetto qui, non stavi con le persone di là. Che vuol dire? Se tu eri in casa, tu eri chi era la tua compagnia, la famiglia e i genitori. Adesso, con il mondo digitale, la compagnia non è più limitata a chi sta fisicamente con te. Adesso, un figlio può essere in casa, ma può essere in diretto contatto con persone fuori di casa, oppure personaggi in un videogioco. Comunque, non è la famiglia. E lui o lei può stare lì in contatto con queste persone. E non solo. Se mio figlio sta con un amico e sono lì in salone, io vedo l'amico. Posso passare e sentire i discorsi. Posso vedere come questo amico si comporta, come si parla, come parla, come si veste. Se mio figlio sta chattando con qualcuno, io, senza un impegno, non so con chi sta chattando, non ho nessuna idea di quello che dice o quello che l'altro dice, è un mondo che non vedo. Se mio figlio sta in camera parlando, chattando, guardando, sta nella stessa casa ma sta in un altro mondo, e il genitore è ignorante di questo. Quindi, quando consideriamo la grandezza della responsabilità che Dio dà ai genitori di allevare i figli nella disciplina e nell'ammonimento del Signore, quando consideriamo che il nostro tempo con i figli è limitato con il mondo di lavoro che esiste oggi, e poi quando consideriamo quanto è potente l'influenza del mondo digitale, dai film ai documentari a tutto il resto, diventa molto chiaro che dobbiamo conoscere bene e gestire l'accesso ai nostri figli al mondo digitale. Dobbiamo conoscere quel mondo e dovremo, senza un forte impegno, il fatto che un figlio sta in casa non vuol dire che i genitori stanno influenzando il figlio. Se passa la maggioranza del tempo in camera, in solito, infatti è brutto quando un figlio passa molto tempo in camera, perché vuol dire isolato dalla famiglia. Nessun buon genitore, e credo di poter dire quello in modo categorico, nessun buon genitore lascerebbe mai un figlio girare in un quartiere brutto in una grande città di notte da solo, parlando con chiunque capita. Eppure i nostri figli sul mondo digitale possono vagare ovunque da soli in un mondo a volte molto più pericoloso di quello di una grande città. Quindi è estremamente importante e fondamentale per ogni genitore di riconoscere quanto è potente l'influenza del mondo digitale, dallo schermo della televisione, i film, internet, la musica che si ascolta, agli schermi che offrono videogiochi, social media, siti che sono innumerevoli. Noi che siamo genitori credenti, per poter allevare i nostri figli nell'ammonimento e nella disciplina del Signore, dobbiamo conoscere il mondo digitale che ci circonda e che vuole influenzare i nostri figli, e dobbiamo proteggere i nostri figli dall'influenza cattiva, perché non hanno ancora la saggezza di capire. Io, per me, conoscendo centinaia e centinaia di famiglie abbastanza a fondo, io assolutamente non vorrei mai dare ad un figlio un smartphone o un tablet prima almeno a 18-19 anni. Non ha bisogno. Un accesso per conto proprio all'internet solo così, per me è la massima distrattezza. Vorrei che fossero stralimitati sul computer. Non vorrei che un figlio passasse tempo in camera se non molto limitato e gestito, perché hanno bisogno di stare con la famiglia, perché dove che influisci, non solo in un insegnamento di 20 minuti ogni giorno, si influisce parlando insieme. Ricordate che bisogna conoscere il figlio, conoscere i suoi pensieri per ammonire e mettere i pensieri giusti nella mente. Quindi io prego che possano essere un popolo che riconosce e evita la brutta, la cattiva compagnia per noi stessi e per i nostri figli, e che provvediamo quello che serve per allevarli bene, per aiutarli ad essere pronti per la vita, avendo saggezza, potendo prendere sagge decisioni. Io ringrazio Dio che abbiamo la parola di Dio. Abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo la Chiesa. Beata la famiglia quando entrambi i genitori sono uniti in questo impegno. Non è sempre il caso, ma quando c'è, anche quello è un'immensa benedizione. I comandamenti di Dio non sono gravosi. Non sono sempre facili, ma non sono gravosi. Perché dove Dio ci dà un impegno, ci dà anche la grazia. E qui devo aggrapparmi ad Efesini 6:10. Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. È una parentesi per chi non è un genitore con figli piccoli. La tua compagnia è una buona compagnia? Perché il mondo vorrebbe influenzare non solo i figli, ma anche gli adulti. Qual è la nostra compagnia? Siamo più legati a non credenti, colleghi di lavoro o amici di qualche tipo, o a credenti? Qual è la nostra compagnia? Non è automatico avere una buona compagnia, richiede impegno. Ma che possiamo essere un popolo che vuole più di Cristo e perciò cerchiamo la buona compagnia. Io prego che terremo sempre questo sempre in mente per guidarci in come cresciamo noi stessi e come cresciamo i figli preziosi che Dio ci ha dato. Preghiamo. Signore nostro, tu sei grande e maestoso e sei santo. E noi viviamo in un mondo di peccato. Era tanto facile abituarci a vari aspetti di questo peccato e di impegnarci in questo campo e quel campo, ma poi qualche altro campo lasciar stare perché è tanto fatica. E crescere figli è difficile. Non è gravoso, ma è difficile. Perché stiamo andando controcorrente. E se facciamo un vero buon lavoro, saremo perfino criticati come esagerati. Perché il mondo è accecato e non capisce. Il mondo non ha un buon traguardo, quello che tu ci dai. Ma io ti ringraziamo, ti ringraziamo e ti ringrazio, Padre, che non apparteniamo più al mondo. La nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo il Signore Gesù Cristo. E ti prego che possiamo camminare nella luce che tu ci hai dato, che possiamo fortificarci nel Signore, nella forza della sua potenza, per coinvolgerci pienamente nella vita dei nostri figli. E questo vorrà dire riconoscere i peccati di aver trascurato questo. Vorrà dire impegnarci, vorrà dire lasciar stare certe preferenze nostre, certe attività, certi momenti che avremmo voluto solo sfogarci o riposarci. Ma ti prego che possiamo prendere seriamente questo immenso privilegio, oltre che responsabilità. E ti prego per i nostri figli. Sono bombardati dal mondo in ogni direzione. Prego che possiamo essere un vero appoggio per loro e anche un esempio della gioia e della salvezza che possa essere attraente a loro. Guidaci, ti prego. Grazie per la tua parola e lo Spirito. Grazie per i figli che ci hai dato. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.